Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito la linea a Don Eligio.
Eccoci carissimi radioascoltatori, caro Don Mario, anch'io con grande gioia festeggio questo grande anniversario. Dire sì a Gesù e essere fedeli così dopo tanti anni, per me è un motivo di grandissima carica continuare con ancora più fedeltà. E anche in unione a tutta la grande famiglia di Radio Mater e a tutto il GAM nazionale e non, che in questo momento partecipa a questa diretta che oggi sarà bella, perché tutte sono belle, ma oggi sarà anche, oltre che bella, speciale. E allora, carissimi, vogliamo iniziare con gioia nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme lo Spirito Santo, che sia Lui a pregare, a respirare, a oggi ad animare questa straordinaria trasmissione. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Alla Madre della Vita desidero affidare insieme a tutti voi questa trasmissione. In questa cultura che, come San Giovanni Paolo II tante volte ha detto, cultura purtroppo che respira morte. Ascoltare la testimonianza di oggi dà invece un grande respiro di vita. Ecco, ascoltando la vita del nostro amico, un giovane Sabra Gam, un vero giovane della prima ora, delle origini, ma sarà sua moglie, Anna Rosa, a parlarci di questa figura. Ma come vi dicevo, in una cultura di morte, ecco che ascoltare quanto ha vissuto Anna Rosa e i suoi figli accanto al marito Angelo è sicuramente un trionfo della vita. In questi giorni con i miei alunni a scuola molto spesso ho avuto modo di parlare dell'eutanasia, dell'aborto, senti le loro ragioni, purtroppo senti quello che respirano nel nostro mondo. E allora oggi poter riascoltare questa avventura dell'amico Angelo, perché è un vero amico, non è stato, è un vero amico, come diciamo nel nostro gruppo. Oggi, cari radioascoltatori, desidero proprio che ognuno di voi apprezzi ancora di più il dono della vita e sappia fare della sofferenza un altro grande dono di santificazione personale e di corredenzione insieme al sacrificio di Gesù. Mamma, ti affidiamo tutto e ascoltiamo tanto, tanto volentieri questa preziosa testimonianza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Bene, carissimi, lascio subito la parola a una cara amica, appunto, come vi ho detto, la moglie di Angelo Re. Siamo a Roma, all'interno della comunità del GAM di Roma, e adesso ascoltiamo molto volentieri Anna Rosa. Avremo modo anche durante la trasmissione di riflettere e di porre domande su quella che è questa straordinaria avventura. Ecco, Anna Rosa, sei in linea?
Eccomi, sì, sono qui.
Ciao, benvenuta e grazie di esserci veramente, grazie di esistere, tu e anche Angelo. Ti ascoltiamo volentieri, Anna Rosa.
Grazie per questa opportunità, attesa da tanto, ma anche un po' emotivamente un po' destabilizzante, ma farò del mio meglio. Allora, da dove partiamo? Partiamo dalla storia di Angelo, perché ho verificato ancora di più in questi giorni preparando questo intervento che veramente il Signore l'ha guidato passo passo, perché già dall'infanzia ha avuto un'infanzia abbastanza serena, gioiosa, ma anche molto complicata, molto provata dal punto di vista lavorativo dei genitori, soggetta a tanti sacrifici, a tanti traslochi, con i genitori con un grande coraggio. Scrive Angelo che lei non perderà mai il sorriso e la dolcezza, anche affrontando i travagli di una vita abbastanza complicata. E questo l'ha preparato, perché lui già da piccolo, già da 11-12 anni, cominciava già a fare dei piccoli lavoretti per cercare di essere di aiuto ai suoi. Da dove attingo tutte queste informazioni, oltre che ovviamente raccontate da lui tante volte? Da una scoperta fatta poco tempo fa, del fatto che lui ha scritto una sua autobiografia, per cui abbiamo tante informazioni. Ogni tanto mi permetterò di leggere una frasetta di quello che ha scritto proprio di suo pugno, quando ha cominciato a stare male, proprio per lasciare ai figli una testimonianza di quello che ha vissuto. Me lo disse proprio chiaramente. E in tutta questa vicenda dell'infanzia io ho visto soprattutto una cosa, quest'amore anche come se il Signore lo prevenisse i suoi errori, perché pur essendo in un ambiente un po' difficile, specialmente alle medie, è riuscito a restare fuori da errori più pesanti e più clamorosi. Scrive lui: il Signore sa bene i rischi che ho corso di diventare un delinquente, avendo accanto a me ragazzi che avevano la mania di fare qualche furto. Ecco, lui non si è mai inserito in queste comitive, no? È riuscito sempre comunque, per grazia di Dio, a restare un po' fuori, perché il Signore lo voleva preparare a qualcosa di particolare, di speciale. Arrivato alla maturità, perché tutta la sua vita ha portato praticamente a questo momento molto importante, fatta la maturità, lui raccontava sempre di un viaggio fatto in Sicilia con un amico, Valerio. Un viaggio in bicicletta e motorino, lui in motorino, l'amico in bicicletta, con la chitarra, come premio di questa maturità svolta e portata avanti con successo. Perché è importante? Perché in questo viaggio, non si sa per quale motivo, si sono portati un Vangelo. Premetto, ho dimenticato di dire, che non aveva fatto né la prima confessione né la prima comunione Angelo, per vicissitudini familiari, non per presa posizione, ma perché così era abbastanza lontano da Dio. In questo viaggio questo amico ha portato questo Vangelo e la sera aprivano, leggevano un passo del Vangelo e la cosa finiva lì. Quando sono arrivati in Sicilia addirittura, è arrivati allo stretto di Messina, dove c'è la statua della Madonna, Angelo scrive proprio così: prima di metterci a dormire leggevamo il brano del Vangelo, e quando ho visto la Madonna nel porto di Messina, che mi è sempre tanto cara, ho sentito subito nel cuore le parole: eccomi, sono la serva del Signore. Ma quel giorno mi rivolsi a quella statua con cuore diverso e non so ancora spiegarmi perché. È proprio come un preambolo a ciò che sarebbe poi avvenuto. Quando ritornano per varie vicissitudini, comincia a partecipare a degli incontri al seminario con i giovani, in cui piano piano comincia a farsi le domande importanti. Scrive: le mani di un sacerdote vestito di bianco si alzavano con un gesto che non dimenticherò mai più nella vita. Il sacerdote diceva a tutti: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e in quel gesto delle sue mani traspariva tutto l'amore. Il sacerdote era allora il rettore del seminario, don Giuseppe, ora Monsignor Mani. Io restai sconvolto e mi resi conto, in disparte, la mia povertà, quanto era grande di fronte agli altri che partecipavano alla cena del Signore ed io che non potevo farlo. Cosa è successo? Ovviamente ne ha parlato subito a don Giuseppe e lui lo ha accolto con un gran sorriso e piano piano, nel giro di qualche mese, l'ha preparato alla prima confessione, alla prima comunione e l'anno successivo alla cresima. Da quel momento in poi lui comincia un pochino un certo cammino. E nel momento della comunione dice proprio queste cose. Non so descrivere cosa provai in quel momento, ma fu come di un fortissimo fremito interiore, così forte che riuscivo a sentirlo anche fisicamente. Restai a contemplare la grandezza di Gesù per un tempo che non sono riuscito a misurare. La cerimonia si concluse senza che avessi il tempo di rendermene conto, ma una sensazione di calore e di serenità, la prima di una serie infinita, mi accompagnò anche fuori dalla chiesa. Una prima comunione quindi fatta a 19 anni, pienamente consapevole, pienamente cosciente, con una scelta fatta in modo molto, molto partecipato. Dopo questo incontro, che cosa è successo? Che una ragazza che partecipava agli incontri, faceva anche parte del GAM, lo ha piano piano introdotto anche nel discorso del GAM. In che modo? Gli ha detto, senti, vieni, e intanto ti regalo una medaglietta e ti regalo un rosario. La medaglietta la mise subito al collo, il rosario rimase sull'armadio per un po', finché non cominciò a partecipare davvero, a partecipare ad un primo incontro. Questo primo incontro mi sembra di sentire il Vangelo di San Giovanni quando Giovanni cita l'ora dell'incontro con Gesù, no? E anche qui mi sono sorpresa leggendo che lui ha segnato il giorno. Era il 2 luglio del 77 nella chiesa di San Giovanni Battista de Rossi. Lui andò a questo incontro accompagnato da questa amica e lì conobbe Don Carlo e lo descrive con queste poche parole. Il primo personaggio era un prete piccolo, quasi calvo, con i pochi capelli bianchi, con una voce flebile e pacata, che parlava di Gesù in un modo a me sconosciuto, ma facilmente comprensibile. Piano piano mi preparai e sentii l'impulso a confessarmi da lui. Appena finita l'accusa, Don Carlo mi impose le mani sulla testa, poi mi guardò negli occhi in un modo che non dimenticherò mai. Sembrava che il suo sguardo arrivasse fin negli angoli più remoti del mio cuore e della mia anima. In un primo momento sembrava scrutarmi, poi si aprì una dolcezza infinita e culminò in un sorriso del quale gli occhi erano i primi protagonisti. Sempre sorridendo e guardandomi negli occhi mi disse, «Coraggio, Angelo, la mamma ti vuole bene!» Due cose di questo comportamento mi colpirono così profondamente da non poterle più dimenticare. La prima era il modo in cui Don Carlo mi aveva chiamato, sembrava che mi conoscesse da sempre. L'altra era il suo sorriso, con il quale trasmetteva un amore semplice, gratuito e sincero. Io mi sono reso conto che non conoscevo bene Gesù, ma quel prete, quel giorno, me ne aveva parlato così chiaramente che quasi mi sembrava di poterlo vedere da un momento all'altro. Ecco, questo fu l'incontro con Don Carlo, un incontro assolutamente tutto molto, molto personale, molto intimo, ma che lui ha voluto descrivere in modo abbastanza preciso, perché evidentemente era rimasto così proprio nel suo cuore. Poi andando avanti cominciò a partecipare assiduamente quindi agli incontri del GAM finché arrivò a un incontro alla Domus Mariae sulla via Aurelia in cui incontrò anche le persone che organizzano tuttora un po' il GAM a Roma e che lo coinvolsero anche in modo anche molto simpatico, preparando anche delle cose in cucina per le suore che partecipavano all'incontro e lui si è reso disponibile subito perché Angelo era così, era un sì sempre, dove era possibile, era una disponibilità assoluta, a meno che non ci fosse grandi problemi di lavoro per cui non poteva partecipare, ma altrimenti era una sì qualsiasi cosa gli si chiedesse. E durante questo incontro alla Domus Mariae e anche a un altro incontro dopo, ci incontrammo, ci vedemmo, ci conoscemmo un po'. All'inizio lui era perplesso perché pensava che io fossi molto più piccola della mia età, perché ho sempre dimostrato un po' di meno, adesso mi fa comodo. Però ecco, non pensando che io avessi 15 anni, ma pensando che ne avessi 11-12, proprio mi osservava così molto tranquillamente. Quando scoprì, perché mia madre mi disse andiamo a casa che c'è la versione di greco per domani, mi venne il dubbio e quindi piano piano si avvicinò. E piano piano è un modo di dire, perché Angelo era l'impulsività fatta persona, quindi immediatamente cercò di attivarsi per incontrarmi, per parlarmi, per cercare un attimino di un contatto e per chiarirsi, assolutamente molto preso su da subito su di me. E abbiamo cominciato a frequentarci nel GAM, quindi tutti gli incontri, i momenti di preghiera, e comunque era sempre veramente sotto questa luce della preghiera i nostri incontri. Non riuscivamo a incontrarci al di fuori, finché un giorno, avendo l'assemblea a scuola, sono riuscita ad avere poi delle ore libere e ci siamo visti e ci siamo parlati e ci siamo un po' chiariti. Che cosa è successo dopo? Siamo stati insieme come fidanzati e quello che era più motivante per noi era evangelizzare insieme, cioè andare insieme lì dove era possibile, dove prima magari si andava da soli, andare possibilmente insieme ad annunciare il Vangelo. Le missioni erano separate, proprio per un problema di alloggiamento, quello sì, però tutte le altre attività comunque partecipavamo insieme, concentrati su Gesù, non su l'uno sull'altro, questo no, però il sentire comunque la persona accanto a te che condivide una cosa così bella, ecco, insomma, è quello che veramente, veramente ci ha fatto crescere. L'impulsività fatta persona, una volta, ecco un episodio anche così un po', diciamo, divertente, mentre stavano facendo un volantinaggio, attaccando dei manifesti, si avvicinò a una pattuglia dei carabinieri chiedendo che cosa stessero facendo e lui tutto tranquillo disse niente paura, siamo i giovani del GAM, come se fosse la spiegazione più normale del mondo. E così, era l'impulsività, la generosità, il modo di fare suo, anche sempre molto, molto spiritoso.
Anna Rosa?
Sì, dimmi, scusa.
Mamma mia che bello, mi stai riportando con il cuore veramente a quei giorni, perché lui praticamente ha conosciuto Don Carlo il 2 luglio del 77.
Sì.
E io sono entrato nel GAM il 3 gennaio del 77, perciò pensa che meraviglia, cioè io sto proprio gustando quello che stai dicendo. Allora, proprio perché il cuore si riposi, perché hai già detto delle cose troppo troppo belle, facciamo uno stacco musicale e così gustiamo proprio nella preghiera, nell'ascolto anche di questo canto GAM che adesso Alessandro ci proporrà, di sentire anche noi questo sì sempre a tutto ciò che è possibile e motivare questa vita all'insegna dell'evangelizzazione, questo respirare evangelizzando. Ascoltiamo il canto, ci risentiamo fra poco. Grazie.
Va bene, ok.
Come aquila che veglia sopra i suoi lati, hai spiegato le tue ali, mi sollevi a te. Come in principio il tuo spirito d'amore, alleluia.
fai i soldati, hai spiegato le tue ali, mi sollevi a te, come in principio il tuo spirito d'amore aleggiava sulle acque, ora scende in lei in Maria.
Eccoci, quindi riprendiamo quindi un pochino il percorso. Quindi stiamo arrivando proprio agli inizi del cammino nel movimento, quindi questo entusiasmo di cominciare a evangelizzare. Per cui per un periodo la signora Pompei presentò Angelo a Don Carlo, perché Don Carlo gli aveva chiesto se ci fosse qualche giovane che potesse accompagnarlo in giro per l'Italia per qualche giorno. E Anna Maria, sorridendo e tendendo la mano a Angelo, gli disse proprio a Don Carlo: guarda che lui è già disponibile. Infatti così per 6 mesi iniziò una serie di viaggi interminabili insieme a Don Carlo in giro per tutta l'Italia. I cosiddetti cenacoli di Formula 1 che faceva dappertutto Don Carlo. Lui sapeva suonare la chitarra, Angelo, e quindi accompagnava volentieri Don Carlo, sia con la chitarra, sia con l'animazione durante le confessioni, perché all'inizio, quando c'era Don Carlo, animavamo soprattutto il momento delle confessioni. E quindi cominciò in questo modo così. Poi continuò anche con le missioni, come ricordava prima Don Eligio, in Marsica, cioè la domenica invece di riposarsi si svegliava presto, passava a prendere Claudia Pompei, non mi ricordo se anche qualcun altro, però Claudia sono sicura, e la lasciava in un paesino della Marsica per andare lui in un altro paesino della Marsica a fare gruppo, e poi rifaceva il percorso al contrario, e questo tutte le domeniche, per portare avanti i gruppi dei giovani che chiedevano di continuare l'attività nel GAM. Questo e poi tante altre volte, tantissime altre volte a Spoleto dopo, perché si era formato un gruppo da portare avanti lì e lui all'inizio generosamente ha dato la disponibilità per andare lì. Qualche volta andavamo insieme, qualche volta dopo il matrimonio per motivi per cui io non mi potevo muovere andava lui da solo. Per cui ecco, siamo ancora in contatto con un ragazzo particolare a Spoleto proprio Danilo, che continua tuttora a farsi sentire, a tenersi aggiornato comunque tramite noi. Questo era, diciamo, un po' le attività che facevamo io durante la settimana con i gruppi e lui in Marsica. E a un certo punto però fu chiamato per il servizio militare, e quando venne chiamato per il servizio militare lui era un po' così, sotto pressione, un po' addolorato, non voleva, aveva paura di perdersi, più che altro era questo. Ha detto: io adesso sto entrando un pochino nella preghiera, nella strada di Dio, io ho paura che lì rischio di perdermi, rischio di perdere ciò che ho acquistato. E quindi a un incontro all'Assisium in via di Grotta Rossa, animato da Don Carlo, scrive così Angelo: sono andata a confessarmi da lui e gli dissi che il martedì successivo sarei dovuto partire, che avevo bisogno di un consiglio per mantenermi forte nel cuore e nello spirito in una situazione nella quale era facile alienarsi totalmente. Don Carlo mi prese teneramente e affettuosamente la mano e mi disse: prova ad innamorarti dell'Eucaristia. Lo disse con una convinzione e un amore eucaristico talmente forti che non ebbe bisogno di spiegarmi il modo in cui avrei dovuto comportarmi. Avevo capito perfettamente quello che dovevo fare e la pace e la serenità sono tornate nel mio cuore. Quindi lui che cosa faceva? Alla fine, come ha capito Angelo queste parole? Quando era in libera uscita, andava alla chiesa vicino al distretto, suonava nel gruppo che animava le celebrazioni e piano piano, insieme ad una suora, hanno creato un gruppetto di bambini di quinta elementare che pregavano, lui con la chitarra e con lo stile di preghiera del GAM. Portò avanti questo gruppetto per diversi mesi, poi ha chiesto una mano al centro GAM del materiale, qualche cosa, perché stava facendo questa cosa, e invece del materiale gli hanno mandato direttamente Don Carlo, che venne a fare un cenacolo nella parrocchia di Santa Maria del Fiore a Forlì, dove era lui militare. Chi ha preparato il cenacolo? I bambini in bicicletta hanno portato i volantini dappertutto. Sono diventati annunciatori loro, che praticamente in giro per tutta Forlì se ne sono andati con la bicicletta, i libretti di preghiera e le corone del rosario. E per me Cristo, con le letture della domenica, avvisando tutte le persone del cenacolo. Quindi questa attività l'ha portata avanti anche nei momenti della libera uscita dal militare. Insomma, ha trovato questa cosa. In più, ricordandosi quelle parole di Don Carlo, che cosa faceva? Andava in chiesa, c'era un organo meraviglioso, scrive qua sul manoscritto che ho davanti, e infatti lì ha cominciato a suonare anche l'organo così, però proprio autodidatta, e c'era un frate anziano che, nonostante il tremendo freddo invernale, si metteva sempre in preghiera in ginocchio mentre io suonavo. E passavo così le mie serate, dopo cena, a volte fino alla mezzanotte, suonando l'organo, pregando con il frate, innamorandomi sempre più di Gesù Eucaristia, dal quale non riuscivo a distogliere lo sguardo neanche mentre suonavo. Incuriositi dalle mie uscite serali, due commilitoni mi chiesero di accodarsi alle mie serate, e fu così che Michele e Rocco si accostarono nuovamente al sacramento della confessione, dal quale erano lontani loro stessi, candidamente mi confidarono la cosa, da molti anni. Quindi non è soltanto l'annuncio durante il cenacolo, è un esempio di vita che poi trascina, ma un esempio di vita molto naturale, semplice. Non aveva detto chissà che cosa, probabilmente aveva detto: sì, vado un po' a pregare in chiesa. E questi ragazzi, comunque, vedendo una persona probabilmente diversa, il famoso punto interrogativo, sì. Si sono fatti coinvolgere e hanno fatto questo, insomma, è una cosa molto molto bella. Questo durante il servizio militare. Poi arrivò a Roma perché divenne un'infezione all'occhio, quindi rimase poi al Celio finché non finì il servizio militare. In tutto questo, nell'aprile dell'81 fino a dicembre 81, ci fu un periodo molto particolare, perché come qualsiasi cristiano che crede davvero e che sente profondamente l'amore di Dio, c'è un momento nel giovane che si chiede qual è la sua vocazione. Per cui cosa successe? Che io andai in crisi vocazionale, cioè mi chiesi io se veramente quella era la strada che il Signore aveva preparato per me o era un'altra. Perché lo dico? Perché questa è una cosa mia, non di Angelo, quindi, però mi ricordo perfettamente, intanto vabbè, lui riprese un accidente e rimase molto sconvolto da questo, ma anche la delicatezza estrema di non forzarmi in nessun modo. Cioè, nel momento in cui io gli dissi questa perplessità, questo dubbio che io avevo, e gli chiesi un attimino di fermarci un attimo e di riflettere entrambi, lui sparì, cioè partecipava al GAM le volte che io non c'ero, cercava di trovare il momento chiedendo se io ci andavo o no, in modo da non incontrarci, proprio per lasciarmi totalmente libera di decidere quello che era giusto. E scherzando diceva, d'altronde io con il capo non posso competere, non si può. Quindi è vero, quindi io ammiro questo suo rispetto totale per una cosa così importante, profonda, che in quel momento mi aveva un pochino destabilizzato. Passato quel periodo poi, invece io chiarii le cose, nel frattempo lui aveva trovato lavoro alla Storage, una società americana, come ragioniere, e poi diventerà più tecnico, informatico, più cose di questo genere, sempre nell'informatica, e abbiamo, nel momento in cui mi sono veramente chiarita, abbiamo cominciato a pensare quindi poi al matrimonio, a organizzare il matrimonio. Lui, quando io ero perplessa, scrisse soltanto questa frase: ero certo che questo amore fosse soltanto un dono di Dio, ed essendo tale non poteva finire. Cioè, una certezza proprio così, innamorato perso, ma anche rispettoso, ma anche certo proprio che se il Signore ci aveva messo in quella situazione avrà avuto i suoi motivi, questo era nella sua testa, giustamente. E quindi ecco, ci siamo sposati, il matrimonio penso che se li ricordino in parecchi, perché è stato fatto proprio con un cenacolo completo, quindi la decina del rosario, l'animazione, i canti, l'invito alle confessioni, è durata una cosa come 3 ore, con l'invito alle confessioni, e si sono confessate tantissime persone. Noi dopo il matrimonio abbiamo tastato un po' il terreno su parenti che magari non, come tanti matrimoni, non erano tanti, perché tutti e due famiglie abbastanza praticanti, ma insomma qualcuno un po' lontano c'era, per cui avevamo avuto paura che si fosse stancato, e ci hanno detto tutti quanti: ma noi non ci siamo accorti che sono passate 3 ore. Proprio è stato veramente un momento molto molto particolare. E fra l'altro ci furono delle persone che ci dissero che, poi in separata sede, privatamente, che era tantissimo tempo che non si confessavano, che non si accostavano alla riconciliazione, e da quel giorno hanno ricominciato. Ecco, questo forse per noi gliel'abbiamo anche detto a questa persona, che per noi è stato il più bel regalo del matrimonio che potevano farci, perché io penso che ogni situazione della vita, anche la cerimonia di un matrimonio, può essere veramente un modo che il Signore ha per entrare nella vita delle persone, al di là dei vestiti, dei cappelli, delle cose insomma inutili che circolano a volte intorno a queste cerimonie. Ecco, nella semplicità riuscire a far sì che le persone aprano il cuore, dove il Signore può entrare, fare breccia nel cuore delle persone, secondo me è bellissimo, quindi fu veramente uno dei più grandi regali questa cosa. E poi i figli, Giovanni, Chiara, Francesco, Aurora, uno dietro l'altro, i primi due molto vicini, gli altri a distanza di 5 anni l'uno dall'altro. ma se devo dire nel nostro matrimonio c'era questa forza di condivisione, una condivisione di tantissimo, la condivisione della fede, la condivisione dell'evangelizzazione, la condivisione anche dell'amore per la musica, devo dire, che ha caratterizzato anche molto, c'era tanto dialogo e c'era soprattutto una cosa anche fondamentale che nei pochissimi momenti, non ne abbiamo avuti molti, ma come giustamente una famiglia normale ci sono state anche discussioni, ecco, nei pochissimi momenti in cui abbiamo discusso, cioè ci siamo un pochino innervositi l'uno con l'altro, la preghiera ci ha fatto riprendere il filo del discorso. E non c'è stata una serata in cui siamo andati a letto arrabbiati l'uno con l'altro, insomma, il sapersi dire vabbè, però guarda, io pensavo che però vabbè, lasciamo un pochino, lasciamo stare, oppure ritorniamoci su con più calma, ma preghiamoci un po' su. E il pregare insieme è stato fondamentale. E tentazioni, mi ricordo un episodio in cui anche una collega di Angelo fece una mezza scommessa con altre persone che sarebbe riuscita a farlo sbandare, e Angelo questa cosa me la raccontava ridendo, e me l'ha tutta raccontata, perché ha detto ma guarda, faceva di tutto, a me mi veniva da ridere, perché io proprio, non esiste, la fedeltà è al primo posto. Se io scelgo una persona, la scelgo e non voglio altro. E soprattutto sapendo che non eravamo Angelo ed io, eravamo Angelo, io e Dio che garantiva. Quindi con questa forza non abbiamo avuto sbandamenti di quel genere in nessun modo. E poi l'evangelizzazione, evangelizzare in due in quel momento non era più da fidanzati, uno da una parte, uno dall'altra, ma era proprio partire con i figli, con il lettino da campo, con i passeggini, con lo scalda latte, cioè anche con i figli noi siamo riusciti ad andare in missione. Ci credevamo talmente tanto che per noi era fondamentale, era importante, e volevamo che anche i figli assorbissero proprio questa gioia di comunicare Dio, questa gioia di dire a tutti che Dio è amore, essendo amore non può far altro che amare, perché la gente cerca l'amore, magari in modi più sbagliati, però la cerca. E allora ecco, noi cercavamo che, volevamo fare in modo che anche i figli assorbissero un po' quest'aria, sentissero proprio la gioia di evangelizzare. Mi ricordo una missione in particolare con le altre famiglie, fu bellissimo che alla fine della missione c'era talmente tanta sintonia fra tutte le famiglie che erano in missione, che il parroco del posto dove eravamo in missione a un certo punto disse l'ultima sera prima di andare via il giorno dopo: mi fate un favore, vi mettete insieme ognuno la coppia con i propri figli accanto, perché ancora non ho capito di chi sono figli, perché ognuno ce l'ha in braccio, i figli di tutti. Ed era bello questo, perché proprio voleva dire la condivisione completa, no? Di quello che era la realtà della missione, dell'evangelizzazione, dell'andare ad annunciare. Io tengo i bambini oggi a casa e tu vai in giro a parlare con i giovani, o tu fai gruppo con i bambini, o tu vai a fare la consacrazione nelle case, e poi dopo ci cambiavamo di turno, quindi tutti facevano un po' tutto. Ecco, vorremmo proprio che questa cosa continuasse, che fosse così, sentirci ognuno responsabili degli altri, della crescita degli altri. E vorrei anche che veramente i miei figli capissero che sempre, oltre qualsiasi nostro sbaglio, difetto, tutto quello che ci può essere nella vita, c'è un qualche cosa che va al di là di tutto, che è l'amore. E l'amore di Dio, che è la voglia di annunciare questo amore. Quindi quello che è il centro un po' del GAM, l'annuncio, è l'annuncio di un'esperienza vissuta, è l'annuncio dell'amore. Quindi ecco, insomma, mi piacerebbe che restasse questo.
Anna Rosa,
eccomi. Ecco. Scusa se parlo a ruota libera.
Oh, è proprio stupendo. Cioè, mi sembra di vedere Angelo con questa delicatezza, una delicatezza veramente cristiana. Ecco, io credo che chiunque stia ascoltando in questo momento, che sia chiamato alla vita matrimoniale, possa comprendere la ricchezza che c'è in una vita matrimoniale con Gesù. Veramente, guarda, sei ispirata, quello che il Signore ti sta dicendo è veramente bello.
Beh, confesso che sono passata in parrocchia prima, nella Cappella dell'Adorazione, ci ho pregato un po' sopra, perché non era facile.
Però guarda, quando Don Carlo ha detto a Angelo, prova a innamorarti dell'Eucarestia, e Don Carlo è stato veramente il ponte che ha fatto passare la nostra povera umanità a questo innamoramento di colui che è l'unico che ci può aiutare a vincere le tentazioni. Perché tu e Angelo siete bravi, tu, Angelo e Gesù, siete diventati, ecco, veramente potenti, potenti nell'amore. Ecco, io direi, guarda, ascoltiamo, facciamo un'altra pausa, perché c'è il cuore proprio in festa. Chissà in paradiso Don Angelo, in questo momento Angelo, Don Carlo, Don Bruno, ma chissà che cosa stanno vivendo. E che cosa stanno trasmettendo i giovani GAM? Attualmente sempre pronti in prima linea. Grazie, ascoltiamo, facciamo una pausa ancora musicale.
Thank you.
Eccoci cara Anna Rosa, con questo sguardo del padre, questa pupilla d'amore che siamo ciascuno di noi per il padre. Adesso forse entriamo nella parte più dolorosa, ma direi anche più gloriosa della vita di Angelo. Ti ascoltiamo volentieri.
Ok, mi veniva solo in mente un altro episodio e poi parliamo del resto, di missione, molto bello, che fa capire come era fatto lui. Noi eravamo in missione, non mi ricordo assolutamente il paese perché ne abbiamo fatte talmente tante che mi si confondono tutte, sono passati tanti anni, però mi ricordo che mentre noi facevamo il cenacolo a un certo punto Angelo ha preso e uscito dalla chiesa e noi ce lo siamo guardato e cosa sta facendo? Ed è tornato con delle persone che stavano tranquillamente sedute al bar prima. Quindi lui è uscito, ha chiamato queste persone e gli ha detto: ma che state a fare qui? Giovani, che state a fare qui? Dai, venite un attimo dentro, sentite qualcosa di diverso. E questi hanno preso, sono entrati un po' scherzando, un po' ridendo, intanto sono entrati in chiesa e in quell'occasione comunque si sono riavvicinati. Ecco, Angelo era fatto così, cioè dice: quelli stanno là fuori, noi stiamo qua dentro. Il famoso andare verso gli altri, no? Quello che dice Papa Francesco, andare alle periferie e comunque andare comunque verso gli altri, non aspettare che arrivino loro. Ecco, lui l'ha già capito e quindi nel suo modo di fare così pieno di voglia di evangelizzare, ma anche di impulsività, perché era un impulsivo, ha preso uscito, li ha chiamati e li ha fatti entrare. Questo tanto perché me lo ricordo che ce lo passammo proprio come informazione nel GAM dicendo: ma guardate che gli è venuto in mente. Effettivamente aveva ragione comunque. Dopo tutte queste cose, noi avevamo già tre figli, abbiamo traslocato ad Acilia perché siamo riusciti finalmente a comprare casa, prima eravamo in affitto, perché quando ci siamo sposati abbiamo comprato praticamente solo la camera da letto, la cucina me l'hanno regalata, in soggiorno avevamo gli scatoloni e un tavolo prestato, perché a noi ci interessava vivere insieme e costruire piano piano insieme, non avevamo bisogno di avere tutto perfetto, avevamo detto: non importa, piano piano ci aggiusteremo. E finalmente dopo tanti anni, dopo il terzo figlio, siamo riusciti a traslocare ad Acilia, a comprare questa casa e quindi ci siamo spostati di zona. E subito dopo che ci siamo spostati di zona, la casa era più grande, abbiamo detto: ma perché no? Se il Signore ci vuole ancora dare un dono in più, un figlio in più, perché no? E come detto, fatto, immediatamente è arrivata Aurora, l'ultima figlia, la più piccola, anche se adesso ha 22 anni, ma insomma la piccola di casa. Il problema è che insieme ad Aurora, mentre Angelo sistemava questa casa dove vivo tuttora e dove abbiamo vissuto, e siccome sapeva fare veramente di tutto Angelo, perché ripeto, dall'infanzia aveva imparato a fare in bianchino un po' tutto, aveva quindi lui riverniciato la casa, e un giorno mi tornò e mi disse: boh, non lo so che è, sulla scala la gamba mi ha fatto cilecca, mi sono aggrappato all'armadio perché sennò andavo giù lungo. Gli ho detto: ma come mai? Dice: ma non lo so, forse mi si è piegata così, non mi sono reso conto, l'importante è che non sono caduto e che non mi sono fatto male. E la cosa era finita lì, può succedere, no? Invece a mano queste cose erano sempre più frequenti, aveva dei problemi muscolari alle gambe, per cui abbiamo cominciato a chiederci che cosa stesse succedendo. E ha cominciato una serie di accertamenti. Premesso, io ero incinta. E al sesto mese di gravidanza, quando già erano sei mesi, quindi la gravidanza anche inoltrata, abbiamo avuto questa diagnosi al San Camillo, una diagnosi di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, che adesso forse è un pochino più conosciuta. Prima ci arrivò come diagnosi così, per cui avevo capito subito che era qualcosa di grave, non avevamo capito che era un qualcosa di irreversibile, almeno inizialmente. Io poi, per conto mio, sono andata a chiedere a un neurologo e mi sono fatta dire per filo e per segno esattamente dove andavamo a parare, perché volevo capire meglio. Mi disse tutto, io, Aurora era appena nata, ci avrà avuto un mese, e io non dissi niente ad Angelo, perché gli ho detto: no, le cose bisognerà affrontarle giorno per giorno, non me la sento. Un giorno, tornando dal lavoro, Angelo mi fa: senti, sai, mi sono andata a spulciare tutto quello che riguarda la SLA, so perfettamente tutto. E io sono rimasta così, e di ghiaccio, perché ho detto proprio tutto. Mi ha detto: sì sì, assolutamente, ma io non ho paura. Va bene, ho detto, d'accordo, affronteremo le cose a mano che si presentano, piano piano. Che cosa ha colpito in questa storia? Angelo aveva 41 anni quando gli hanno dato la diagnosi, quindi giovanissimo, un informatico, una persona vivacissima, attivissima, che dal punto di vista paterno era una cosa, un padre dolcissimo, giocherellone, sempre pronto allo scherzo, ma anche autoritario, perché quando si diceva una cosa era quella. Quindi riusciva a conciliare bene, insomma, le due cose insieme, e aveva 4 figli ed era nel pieno della vita proprio. Per cui veramente tutto quello che ho detto che ha vissuto prima, l'evangelizzazione, l'adorazione eucaristica, tutta questa preghiera e questo entrare veramente pienamente nell'amore di Dio, quindi non sentire Dio come qualcuno che vai la domenica a trovare, ma qualcuno che è coinvolto completamente nella tua vita, questo l'ha preparato a un atteggiamento di abbandono completo a Dio. Lui affrontava le cose di giorno in giorno. Oggi non riesco a fare questo, non importa, trovo il modo di farlo in qualche maniera, perché poi era molto creativo. Non riesco, che ne so, a tenere bene dritta la testa perché cominciano a cedere i muscoli del collo, inventavo qualcosa per appoggiare il mento e continuare a lavorare al computer. Cioè, questo era. Quindi con un coraggio, con una voglia di superare le difficoltà nel momento in cui si presentavano, ma anche con un abbandono assoluto. Io credo, e me l'hanno confermato tante volte anche, in altre situazioni, in una malattia così grave, perché lui è passato progressivamente dalle stampelle alla carrozzella, dalla carrozzella al respiratore, perché questo purtroppo è stato il decorso della malattia, quindi prima la perdita delle gambe, poi delle braccia e poi alla fine proprio problemi respiratori. In tutta questa situazione, in altre situazioni analoghe che io ho sentito, si crea a casa un'atmosfera cupa di disperazione e terribile. Ebbene, questo non c'è stato, perché lui riusciva a essere sempre col sorriso, sempre pronto ad ascoltare, sempre tranquillo, sempre sereno. Era il tipo, gli amici lo confermano, dalla barzelletta facile, la battuta divertente, era sempre così. E così è riuscito a restare, nonostante questa diagnosi. Io mi ricordo la seconda, terza volta che al policlinico, che siamo andati a parlare con il medico che lo seguiva, che era un ricercatore, e lui entrò e gli disse: senta, ma io mi sono aggiornato su internet, cioè questo e questo sulla SLA, che so che sono ancora in sperimentazione, tant'è vero, lui prendeva un farmaco dove c'era scritto per uso compassionevole, già la parola. Per avere questo farmaco doveva fare un ricovero una volta al mese di 3 giorni, perché altrimenti costava una cifra spropositata, quindi l'avevano messo in questo protocollo di ricerca e quindi ogni mese lui andava lì a fare questo controllo. E nella seconda o terza volta che è andato gli disse proprio: senta, io ho letto tutto quanto, sono perfettamente consapevole, ma più o meno mi sa dire quanto resta? Così, con questo tono. E il medico lo guardò e gli disse: guardi, mi fa una domanda che mi spiazza, perché purtroppo, come tutti sappiamo, ogni malattia ha il suo decorso, che non è uguale agli altri, è sempre diverso, dice, non lo so, vediamo, va bene, comunque stia tranquillo che io sono molto sereno, vediamo che cosa succede di volta in volta, ma io sono tranquillo. E ancora mi ricordo il viso di questo medico, che era sconvolto a vedere questo atteggiamento, perché una persona giovane che ti reagisce così ad una notizia di questo genere non è normale, tant'è vero che loro erano pronti a dargli un antidepressivo che non sono mai riusciti a dargli, perché non, dice, normalmente con questa malattia si va in depressione, spesso succede, e lui non ci è andato mai in depressione, per grazia di Dio, insomma, e anche per questa fede forte che aveva dentro. E poi un giorno noi non parlavamo molto della malattia in sé, delle difficoltà odierne, sì, di giorno in giorno, sì, però diciamo che soltanto una volta mi disse: io non ho paura perché so dove vado. E la sua preoccupazione chiaramente eravamo noi, i figli, e questo era naturale, umano e giusto che ci sia, insomma, ecco. Però questa serenità di fondo del sapere dove andava non l'ha mai abbandonato, e questo è stato forse veramente, senza forse, un grande regalo del Signore innanzitutto, ma anche di Don Carlo, che ci ha veramente tolto la paura della morte. Non la sofferenza, attenzione, perché non vivo con i piedi per aria, non la sofferenza, la sensibilità, l'emotività che ancora mi giocano brutti scherzi, ma la paura di dove si va, dell'incognita, del buio, del non sapere, quella ce l'ha veramente tolta dal cuore, cioè noi sappiamo dove andiamo. E quindi mi ricordo, ecco, soltanto questa frase, un giorno che eravamo tranquilli, che mi disse questa cosa. Poi per il resto non abbiamo fatto chissà quali grandi discorsi, era l'atteggiamento, il modo di essere che mi faceva capire che comunque dentro era sereno, era abbandonato, ecco. E la mia sensazione è stata che mentre prima facevamo un po' tutte le cose insieme, oppure qualche volta poteva tornare stanco dal lavoro, magari non gli andava di uscire di nuovo, ed ero io a spingerlo, da quando si è ammalato in poi è successo esattamente il contrario. Lui correva sulla strada di Dio e io gli arrancavo dietro. Mi viene proprio questa espressione, nel senso che lui aveva cominciato a essere meno impulsivo, più riflessivo, si vedeva che era più concentrato, e io cercavo faticosamente, anche perché chiaramente io, cioè, avevo quattro figli a cui badare, e la sua situazione era tutta una situazione un po' complicata, per cui arrancavo parecchio perché per questi motivi qua. Però ecco, lui era in perenne stato di evangelizzazione, anche così come stava. In ospedale, ogni volta che andava, distribuiva la coroncina del rosario a quello, sai, gli ho dato il libricino a questo, sai, ho parlato con quello, me lo so portato in chiesa e ci siamo confessati insieme. E a casa, stessa cosa, comunque con i figli era sempre pronto, attento, laddove era possibile ad ascoltarli, si inventava dei giochini con Aurora, dei giochini che lei ancora non si ricorda niente, perché quando Angelo se n'è andato aveva 3 anni e mezzo, quindi purtroppo ha pochi ricordi, però qualche flash lei se lo ricorda, e si ricorda questi giochi che si inventava con le mani pur di essere comunque presente, insomma. E poi che altro? Piano piano, abbiamo detto, è passato dalla stampella, dalle stampelle alla carrozzella. Guidava ancora la macchina, e la carrozzella l'ha presa piano piano, perché anche qui una grande attenzione ai figli, perché l'ha portata a casa e l'ha messa dietro la porta. Poi ogni tanto la tirava fuori, ci faceva abituare i bambini a vedere questa carrozzella in giro per casa, ci saliva sopra, poi riprendeva le stampelle. Ha tergiversato una settimana in questa maniera, perché ha detto così piano piano loro si abituano, che non è un passaggio così drammatico, ma piano piano vedono, sai, io mi stanco troppo con le stampelle, mi viene più comodo, mi posso spostare più facilmente. Quindi questa attenzione, no? Di abituarli piano piano. E poi andava ancora al lavoro, con la macchina con la marcia automatica, ancora andava al lavoro, e l'aspettava un collega, infatti ringrazio pure i colleghi con cui ha lavorato, perché aspettavano la mattina per dargli una mano e venire su in ufficio e aprirgli la carrozzella della macchina, insomma, quindi questo. Volevi dire qualcosa, Don Eligio?
No, sto proprio ascoltando come il Signore lo ha preparato, veramente lo ha preparato e lui ha accolto. Ti ricordi quando Don Carlo ci diceva: chi è una volta nella luce accetta la sofferenza, chi è due volte nella luce ama la sofferenza, chi è tre volte nella luce desidera. Ecco, mi pare che qui Angelo sia proprio tra il amare e desiderare, perché qui c'è molto di più dietro, credo, che solo un'accettazione così passiva. Ecco, da come stai raccontando, sicuramente c'era una lucidità e un'offerta del cuore non comuni senz'altro.
Sicuramente lucidissimo, molto molto lucido. Poi ritorno a dove mi sono fermata, ma calcola che la lucidità addirittura abbiamo scoperto dopo che è morto, lui sul computer aveva fatto tutto il prospetto economico del dopo, scrivendo pure la quota che serviva e il periodo all'incirca in cui se ne sarebbe andato. E noi siamo rimasti, io e i figli, così, come dire, la consapevolezza piena proprio, no? Però torniamo al 98. Nel 98 un giorno Don Stefano ci chiama e dice: sentite, mi hanno chiesto una famiglia per andare a pregare nella giornata della famiglia, andare a pregare il rosario con il Papa. E noi abbiamo avuto questa grazia bellissima di andare a dire a pregare il rosario con San Giovanni Paolo II, parliamo del 98. Angelo era in carrozzella e io avevo in braccio Aurora, che era piccolissima, cioè un anno, e gli altri tre erano in ginocchio. C'è questa foto che non si sa per quanto tempo ha girato, perché penso sia diventata una foto di repertorio quando si parla della famiglia in generale, perché per tantissimo tempo è uscita fuori sulle pagine di Roma 7, insomma di diversi giornali, perché evidentemente è un po' emblematica questa famiglia: Angelo col cero acceso davanti al quadro della Sacra Famiglia, il Papa con uno sguardo dietro che si vede che punta su Angelo, è uno sguardo bellissimo, concentratissimo, e vedere tutti i quattro bimbi, fra cui la più piccola in braccio a me, doveva essere una foto abbastanza. E fu un momento fortissimo, molto bello, ovviamente molto commovente, e poi Angelo riuscì ad avvicinare il Papa. Lo avvicinò solo lui, perché a noi ci tennero un po' lontani, però lui riuscì ad avvicinarlo e io gli ho detto subito: che bello, sei riuscito a parlarci, che gli hai detto? E lui mi ha detto: non sono riuscita a dire assolutamente nulla. Mi ha guardato, ci siamo guardati e mi ha benedetto. Io non sono riuscito a spiccicare parola, perché mi ha dato l'impressione che sapesse perfettamente tutto con quegli occhi. Dice: mi ha scavato dentro solo con lo sguardo, non abbiamo detto una parola, mi ha solo benedetto, ma lui quello è bastato. È tornato tutto commosso da questo incontro molto molto bello. E nello stesso anno, ad aprile, siamo andati a Lourdes, ovviamente con l'Unitalsi, perché era l'unico modo per poterci andare, con degli amici carissimi, Ilaria e Fabrizio. E siamo andati lì, abbiamo fatto questa esperienza con l'Unitalsi, accompagnati dai volontari dell'Unitalsi, in cui veramente ho visto l'altra faccia della medaglia della sofferenza, che spesso noi non vediamo, cioè la sofferenza che scatena una reazione di amore, di attenzione, di solidarietà negli altri, meravigliosa. Io non dimenticherò mai i piccoli gesti dei ragazzi dell'Unitalsi, dei volontari, sono stati veramente meravigliosi, perché hanno capito che io volevo stare con Angelo, non volevo che lo portassero loro, e allora mi hanno letteralmente fatto sparire i bambini, cioè se li prendevano loro e mi lasciavano tranquilla di pensare solo a lui. Quindi anche l'attenzione nell'aiutarti, ma nel modo giusto, nel modo che tu di cui tu hai bisogno, non come pensano loro. E mi ricordo che una volta, tornando dalla grotta dopo il rosario, mi disse seriamente: Anna Rosa, mi sa che ho combinato un guaio. E io ho detto: che è successo? Mi ha detto: perché quando mi sono trovato là, calcolando, noi siamo andati con i bambini dell'oncologia pediatrica del Gemelli, e quando mi sono trovato là, mi sono guardato intorno, gli ho detto alla Madonna: senti, se proprio nella tua volontà di operare un miracolo, fallo a qualcuno di loro, non a me. E io ho detto, è bravo. E poi gli ho detto, avrei fatto lo stesso, perché poi ti guardi intorno e ti rendi conto, e mi ha detto, perché io su di me posso accettare questa cosa, su un figlio non so come farei. E quindi mi disse così, all'inizio spiritosamente ho combinato un guaio e poi molto serio, e mi disse questa cosa, gli ho detto va bene, hai ragione, insomma. E questo è stato anche un altro aspetto della sua, ecco, come diceva prima Don Eligio, no? L'accettazione, ma a quel punto addirittura veramente l'accettazione piena, completa di quello che sarà. E durante l'estate siamo andati, continuavamo a andare in missione, nonostante tutto, a Vitorchiano. Ovviamente lui in carrozzella non poteva proprio fare quasi niente. E io ogni tanto riuscivo a fare qualcosa a livello di missione, ma lui ha detto io sto qui con qualcuno, perché da solo non poteva stare, e racconto le storie ai piccoli, ai figli delle famiglie che vanno in missione. Intanto gli racconto le storie e loro, e alcune di queste famiglie se lo ricordano, lui stava lì e cercava di intrattenere i bambini raccontando storie, dice faccio quello che posso fare questo, e allora questo faccio, questo era il suo modo di fare. Momenti di difficoltà.
Facciamo l'ultima pausa perché è incredibile. Poi ho trovato una citazione in San Giovanni che dà un senso pieno a quello che stai dicendo e a quello che Angelo ha vissuto. Grazie.
Le tenebre ormai stanno diradandosi e la vera luce brilla già. Splendete come lampade nel mondo, illuminando col Vangelo l'umanità.
Ettore!
Eccomi, Don Eligio!
Carissimo, benvenuto! Qui
grazie.
Siamo in famiglia sul serio, eh!
Ah, sì, sì! Non si poteva non telefonare per testimoniare la gioia e veramente anche proprio il dono di aver conosciuto Angelo. Angelo, lo stesso nome lo dice veramente... Un angelo sempre sorridente, molto avanti nella fede, tant'è vero che abbiamo vissuto tanti bei momenti di evangelizzazione nel GAMI insieme e lui correva nella fede, tanto che io dicevo ma così a distanza di poco tempo ho capito perché lui correva, perché era proprio molto molto avanti, molto vicino al Signore, una sensibilità e una dolcezza unica veramente, con accanto una stupenda moglie Anna Rosa, dei figli stupendi, sono stati ma continuano ad essere una famiglia che testimonia. Angelo senz'altro dal cielo continua a vegliare sulla sua famiglia, ma su tutto il movimento GAM e continua a far fico perché si continui l'evangelizzazione. Io voglio solo ricordare e ringraziare il Signore che mi ha fatto conoscere Angelo, abbiamo condiviso momenti molto forti, siamo stati insieme ad un santo, noi ci permettiamo già di chiamarlo santo, il nostro Don Carlo, ed è partita un'avventura stupenda. Lui, come dice San Paolo, ha terminato la corsa ed è in cielo che tifa per noi.
Con la corona di gloria incorruttibile.
Incorruttibile, proprio. E quindi ringraziamo il Signore, ringraziamo la mamma, ringraziamo Don Carlo che attraverso l'evangelizzazione abbiamo conosciuto uno strumento alto, di alto spessore che è stato e che continua a essere Angelo. Io vi saluto, non voglio...
Ettore, solo un attimo. Ettore, sì. Io penso che tu condivida al 100%, avendo ascoltato Anna Rosa, quanto Don Carlo ci diceva, che l'eternità non ci basterà a dire grazie di essere stati chiamati in questo movimento e avere vissuto queste storie di santità. Veramente io oggi l'ho rivissuta alla prima ora, ma in tutti i sensi. E grazie anche alla tua testimonianza.
Sì, sì. Grazie. Anch'io sono qui con la famiglia. Ciao Anna Rosa, siamo qui.
Ciao.
Con la famiglia che ascoltiamo.
Sono i nostri testimoni, Ettore e Daniela, del matrimonio.
Sì. Sono diventati nonni da poco anche, da pochissimo.
Sì. Perciò... C'è anche la piccola Agnese che sta ascoltando, anche lei.
Ecco.
Veramente si torna indietro di 40 anni, ma... Proprio la stessa gioia, la stessa forza, anche sento Anna Rosa, proprio quella forza che ha e proprio gli viene donata dal cielo, gli viene donata da Angelo e Angelo gli ha fatto dono anche di incontrare Giovanni e tutto è segno, tutto è amore. E di là, tra 100 anni, come ci diceva Don Carlo, ci troveremo tutti a casa e saremo uno
anche
in
meno
Dio.
Adesso, anche meno.
Sì, anche meno, ma anche Don Carlo era bravo, ci diceva sempre 100 anni.
Senti, un abbraccio forte a tutto il GAM Toscana, a Daniela, e vi vogliamo
grazie, Ettore.
Grazie.
Ciao,
anche
ciao.
A voi, ciao Domenico, ciao Anna Rosa, un saluto a tutti,
ciao. Anna Rosa, senti, è arrivato un messaggio molto bello e molto importante qui, te lo leggo perché lo puoi già commentare tu in diretta. Sono Giuseppe, sento parlare questa signora di suo marito malato di SLA, mi dispiace tanto, sono malato anch'io da 18 anni di SLA, è dura.
E lo capisco molto molto bene, sì, indubbiamente è molto dura, nessuno toglie la sofferenza, non c'è niente di bello nella sofferenza, c'è di bello il come uno riesce a viverla. E qualsiasi discorso umano davanti a questo tipo poi di patologie, secondo me, regge poco, ci si può fare coraggio, si può lottare, va bene. Ma bisogna veramente avere anche tanta fede nel cuore, perché sennò diventa veramente inaccettabile. Quando Angelo è stato in rianimazione ed è stato intubato, all'inizio un po' spaventato e poi si è tranquillizzato di nuovo, mi disse proprio questo: se non avessi la fede, non lo so se riuscirei a vivere così in serenità questa situazione. Perché lui dopo un po' di tempo ebbe una crisi respiratoria e quindi ecco fu ricoverato in rianimazione. Quindi Giuseppe, coraggio, è tutta la mia comprensione, mi rendo conto. Vivila veramente con Gesù crocifisso, questa è l'unica cosa che può aiutare, perché siete delle perle preziose nelle mani di Dio, cioè puoi fare grandi cose. Anche non facendo come movimento nulla, se il cuore funziona e sa amare può fare tanto, ed è quello che Angelo aveva capito, aveva imparato. In rianimazione addirittura coinvolse una signora che aveva il marito in coma vicino a lui a riavvicinarsi. Vedeva questa donna che veniva ogni giorno e stava lì e non sapeva che cosa dire perché neanche era in coma, quindi non riusciva a parlare col marito. Ebbene, veramente riuscì a coinvolgere e a donargli quella fede che sentiva comunque dentro. Questo ti dico, coraggio e forza, che ce la puoi fare, va bene? E testimoniamo l'amore per la vita nonostante questa sofferenza, ok?
Va bene. Ti direi, guarda, purtroppo l'ora sta andando verso la fine. Senti, due parole introdotte da quanto Gesù dice. Adesso il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, Dio pure lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà ben presto. Don Carlo ci ha sempre detto che nella morte noi diamo massima gloria a Dio perché Gesù ha vinto la morte. Ecco, vuoi così coronare un po' il racconto di Angelo, come ha vissuto questo momento che io indegnamente, tu lo sai, quel giorno in casa tua, insieme a Don Stefano, ho dato l'unzione dei malati e ho potuto ascoltare la sua confessione. Io ricordo, come ti ho detto, mi sono inginocchiato davanti a quel letto, mi ho inginocchiato davanti all'altare. C'era una vittima, non era Gesù, ma in Gesù vittima, io in quel giorno ho vissuto qualcosa di straordinario. Se vuoi così portarci a questo momento di grande gloria, pur attraverso la croce.
Sì, quel giorno è stato importantissimo per Angelo, era molto molto commosso, mi ricordo perfettamente, e tu gli hai consegnato una frase che da quel momento, parliamo dal 22 ottobre fino al 18 gennaio, che se ne ha, quindi due giorni prima di entrare in rianimazione, e poi dopo che è tornato è stato un mese a casa, perché abbiamo fatto di tutto per portarcelo a casa, con tutto, anche se abbiamo ridotto la camera in una sala di rianimazione praticamente, con tutti gli strumenti, ma voleva tornare a casa e così è stato. E quel giorno tu gli hai detto questa frase, lo sai benissimo perché l'ho messa anche nel ricordino, tutto posso in colui che mi dà forza. Per lui è diventata la preghiera quotidiana. Cioè era veramente la frase che gli faceva andare avanti anche lì, anche in quella situazione, anche dopo quando è tornata a casa. E poi mi disse due cose. Prima, durante tutta la fase della malattia, fino alla rianimazione, aveva detto chiaramente più di una volta: io questa sofferenza la offro per l'unità del movimento innanzitutto, e poi per l'unità della Chiesa. E questa fu una cosa, un suo pensiero fisso proprio, voleva l'unità, che fossimo che ci sentissimo veramente tutti una cosa sola. E penso che ci siano le avvisaglie perché questo ci sia, c'è tanto, c'è la buona volontà di essere veramente una cosa sola, è un cammino come è stato il suo, ma c'è. E poi un'altra cosa, venne a trovarlo Don Mauro Parmigiani, portando i saluti del Papa, di Giovanni Paolo II, venne in rianimazione con tanto di mascherina, camice e tutto quanto, e gli portò il rosario, e lui gli disse: da questo momento in poi, quello che sto vivendo, lo offro perché il Papa, Giovanni Paolo II, riesca a vivere l'anno santo del 2000 e a portare avanti la Chiesa in questo anno santo. E quindi, ecco, Don Mauro rimase... Allora Don Mauro, adesso Monsignor Mauro, rimase molto, molto colpito da questa cosa. E poi l'ultima cosa era questa messa fatta la notte di Capodanno, e stavamo qui ovviamente, e venne Don Stefano e celebrò la messa proprio sul letto, mettendo una tavola, insomma, creammo una specie di altare, e fu veramente, veramente molto, molto commovente. Sinceramente non sono ancora riuscita, ho il filmino, ho qualche foto, questa è l'unica cosa ancora non sono riuscita a vedere dopo tanti anni, vabbè, l'emozione fa questo scherzo, però fu un momento fortissimo, fortissimo, veramente. E qual è il segno? Che il 18 gennaio, quando lui è morto, si è svegliato in coma epatico, quindi non c'era più niente da fare, ci siamo resi conto di questo, e è stata aperta la Porta Santa a San Paolo. Ed è stata aperta la settimana per l'unità dei cristiani. Io rimasi colpita da questa coincidenza, anche se l'ho L'ho capita dopo, quel giorno ovviamente ero completamente frastornata, non ho realizzato, ho realizzato dopo, quindi veramente è stato tutto un segno. E poi i funerali, che è stata una festa, addirittura i vigili hanno dovuto fermare il traffico e hanno chiesto: ma è morta una persona ma importante, famosa, perché qua non si riesce più a passare. E Don Mario rispose proprio: sì, è morta una persona importante. Insomma, fu tutto così, tutto molto le conseguenze del dopo, i ragazzi di San Carlo che mi hanno affiancato insieme a Don Mauro, veramente è stata un'esperienza, posso dire questo, molto forte emotivamente, pesante psicologicamente, però c'è un messaggio che vorrei mandare, non si è soli, noi abbiamo fatto l'esperienza di Dio in quella situazione. Non abbiamo sentito Dio lontano, ma vicinissimo, era una presenza palpabile, era proprio stare lì, era lì con noi. Non posso dire, veramente, in coscienza non posso dire che ci siamo sentiti soli, che ci siamo sentiti abbandonati. E il messaggio che vorrei passare è proprio questo, che Dio c'è sempre in queste situazioni e non abbandona mai, e ha una grande creatività per poi aiutarti a superare anche questi momenti che sembrerebbe impensabile umanamente parlando riuscire a superare. Ecco, questa è l'esperienza, insomma, molto sintetizzata, difficile da raccogliere in poco tempo, ma questo è, insomma.
Guarda, purtroppo mancano 2 minuti.
Ho visto.
Ecco, io credo che sia stato un dono di grazia averti avuto con noi. Io direi, guarda, chiudiamo insieme con il Salmo 15. Questo Salmo che è tutto un parlare del cielo, un proiettarci lì dove Angelo ormai è. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Cara Anna Rosa, su te, su tutta la tua bella famiglia, invoco la benedizione del Signore su tutti i radioascoltatori e un grazie di cuore a nome di tutta Radio Mater, sia Angelo sia Anna Rosa. Su tutti la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Avanti per il regno di Dio e grazie di esistere, grazie di cuore.
Grazie a voi, grazie. Grazie.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo.